podcast.
Mood.
Onde Quadre Radio.
Ciao amici di Fast Mood, oggi niente saluti in lingue strane e amene. Io sono Ludovica, qui accanto a me c'è Marco.
Sì, ciao a tutti, buon mercoledì a tutti, ciao anche da Enrico in regia.
E oggi Indidi, o meglio, non abbiamo ancora trovato
il fu Indidi, noi continuiamo a mangiarci la testa.
No, non faccio il fu Indidi, mi sembra un bel nome, per adesso ce lo teniamo. Comunque, il fu Indidi, oggi parliamo di Io sono un cane. Che
sì,
è
pseudonimo di Jacopo Incani, cantautore, musicista, produttore, discografico e compositore italiano, ma prima di tutto sardo, perché i sardi hanno una forte, hanno una forte identità,
sì,
loro.
È di Bugherru.
Esatto. E appunto c'è questa caratteristica, anche se nel mondo dell'indie non ricordo altri cantautori sardi.
No, ora non vengono in mente neanche a me, però poi magari ne troveremo altri. Comunque, Io sono un cane è un nome che per chi mastica, diciamo, questo genere è sicuramente noto. Ha fatto tanto successo con il suo ultimo disco, che in realtà poi è un EP, e ripetiamo, è un cantautore, musicista, produttore discografico e compositore italiano dell'83.
Sì, il suo nome d'arte è ispirato a una canzone appunto di Luigi Tenco, Io sono uno, nonché al cognome, diciamo, ha fatto la crasi tra questa
Incani,
quindi appunto è la crasi tra il cognome e la canzone, è un suo vecchio brano in cui definiva qualcuno il figlio del cane. Quindi, diciamo, la canzone è figlia di Incani e quindi lui è il cane. Quindi io sono un cane.
Sì, ok, passiamo oltre.
Sì, dopo questo giro di parole che potevo spiegare benissimo in 3 secondi e ci ho messo 25 secondi, passiamo alla canzone e al disco di cui parliamo.
Allora, ma io prima magari parlerei un pochino di Io sono un cane proprio come
entità vivente.
Esatto. Praticamente lui cresce a Iglesias, in Sardegna, dove fonda Yadarma, poi si trasferisce a Bologna nel 2000, e dal 2000 al 2008 ha fatto parte appunto di questo gruppo con cui ha pubblicato un EP, però poi si è sciolto. Insomma, questo gruppo non ha avuto grande successo.
Sì, l'EP Risvegli e l'album Mano e Pulsanti, e si trova anche in free download grazie all'etichetta Trova Robato.
Comunque, il progetto di Io sono un cane, propriamente detto, nasce nel gennaio 2008, e quando decide di utilizzare un campionatore e una loop machine. E io dico, sia benedetto quel giorno, perché poi il lavoro che, diciamo, che è venuto fuori da quell'inizio
è di livello,
è di altissimo
livello.
Ringraziamo
anche MySpace, che non so se qualcuno utilizza più o se è tipo stato cancellato per sempre, però appunto era l'entità dove era il social network dove pubblicava alcune sue canzoni con il nome Primo Pacchetto Tematico.
Magari non c'era ancora SoundCloud, magari, ma noi abbiamo la fortuna di poterci ascoltare Io sono un cane in radio, e questa è Stormi.
Finalmente ho trovato la casa.
Buon martedì, benvenuti a Casa Poli, entrate pure.
Pollice su da parte di Lorenzo Meli in regia, e inizia questa nostra settimana all'insegna di un argomento che sicuramente a Lorenzo e a Giacomo sta più a cuore che a me, ma che in pratica in questo momento sta a cuore a tutti, come avrete capito dalle nostre stories. È appunto serie TV e cinema.
E cinema.
Io sono alquanto spaventato da questo tema. Perché secondo me servirebbero 2 settimane, 3,
4.
Per poterlo trattare, perché in pratica la quantità di argomenti, di trashate, di followers, tra virgolette, di questo argomento è sconfinata. Infatti alla nostra pagina Instagram Casapoli OQ e al nostro numero di telefono 350 107 0272 sono arrivate una quantità di messaggi freschissimi, pazzeschi. Starscream.
Ma boh, non lo so, non sono mai stato un grande amante delle serie TV, nonostante ci siano comunque delle serie TV che mi
Infatti
piacciono veramente tanto.
Mi sto infognando nell'ultimo anno.
Sì, tipo.
Tipo Breaking Bad.
Quello è un
tipo Peaky Blinders.
Questo non l'ho visto.
Bellissima, ragazzi, andate tutti su Netflix a guardare Peaky Blinders e innamoratevi anche voi di Thomas Shelby.
Parlaci di questa
Peaky Blinders. E non abbiate paura della vostra eterosessualità.
Questa è una anche delle serie che ci hanno inviato dicendo
tra le altre cose.
Quindi veramente sempre sul pezzo Antonino, anche senza saperlo.
Direi quasi. Vabbè, ma questa in pratica è stata una dei più seguite di Netflix negli ultimi tempi.
Ma poi ci dicono ancora che un'altra serie che piace molto è questa Prison Break, che io ammetto di non aver visto. Tu?
Neanch'io.
Tu
no,
hai visto? Ma secondo me parla di una prigione, parla di break.
Sì, sicuramente.
Una pausa. Il Maxi Bon in prigione, non lo so. No, la nostra intelligence di nuovo ha cercato un po' di informazioni su Prison Break. Intelligence che chiameremo Wikipedia.
Wikipedia, sì, a caso.
E ci dice che questa serie parla di un protagonista che è un brillante ingegnere edile, il cui fratello è rinchiuso nella prigione di massima sicurezza denominata Fox River, in attesa di essere giustiziato sulla sede elettrica. Quindi non un inizio felice,
tipo,
diciamo.
Il miglio verde.
Nonostante le prove che inchiodano comunque suo fratello alla sede elettrica, alla sua colpevolezza, il fratello, che si chiama Michael, è convinto dell'innocenza del suo fratello. Ho detto troppe volte la parola fratello, ma va bene così. si avvicina al giorno dell'esecuzione. Questo Michael, che è il fratello dell'incarcerato, in scena una rapina solo per farsi incarcerare con suo fratello.
Fantastico. E poi secondo me scappano dalla prigione così.
Esatto. Perché una volta che entra nella prigione scopriamo che in realtà ha un piano per far evadere il fratello. Ma non spoileremo niente, non diciamo nulla di più, perché comunque andatevela a vedere.
A proposito di verde, di miglio verde, arriva una notizia freschissima direttamente da All of Series, un sito internet sulle serie TV
autorevolissimo,
che a proposito di verde ci dice che Crusty il Clown non esiste, per tutti quelli che non lo sapete. Già, caro. E per tutti quelli che sono infognati come lo schifo con i Simpson, come me, sappiate che in pratica Crusty il Clown doveva essere in realtà Homer. Pare. Il motivo? Bart, il figlio, ovviamente, il rapporto conflittuale dal padre, in una frase non precisata dalla serie, avrebbe scoperto che il suo idolo era in realtà l'odiato papà. Lasciarono perdere comunque lo sviluppo di questa storia, ma immaginate che cosa sarebbe successo se gli autori avessero deciso di sviluppare questa chicca, questo particolare.
Particolare che secondo me piace tantissimo al nostro amico Giorgio, che ci scrive: ciao Casapoglia, la mia serie preferita è i Simpson. Anche se con gli anni hanno perso un po' di smalto, conosco a memoria tante di quelle puntate che non c'è più posto per memorizzare le cose universitarie. Ahimè. Però non si può farne a meno, puoi ricondurre ogni evento della vita quotidiana a qualcosa visto anche sui Simpson. Piccolo commento per creare un po' di flame tra gli ascoltatori, questo vabbè. Ci sta, Lisa e le puntate con lei protagonista fanno pena. Un abbraccio.
Assurdo.
Io mi vedo d'accordo comunque. Non lo so, anch'io ho una sorta di pregiudizio nei confronti di Lisa. Non lo so.
Lisa, che tra l'altro non so se sapete, è doppiata dalla sorella di Luca Ward.
È vero.
Che
è vero.
Tra l'altro doppia personaggi come Samuel Lee Jackson.
Luca Ward, intendi?
Sì.
E Russell Crowe. Diventato famoso.
Ragazzi, Russell Crowe.
All your days are belong to us.
No. Metti una roba, tutto, metti.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Ti ribelli che c'è? Vuoi ribellarti che c'è?
E un buon post pranzo a voi che siete nati polvere e che polvere ritornerete.
Ciao a tutti
da Gabriele, Giorgia, Bruno, Svanni, Emilio. E poi cose che vedremo. Ma vabbè, buongiorno intanto, buon pomeriggio, buonasera e buon This is Wotec, perché siamo carichissimi.
Partiamo
carichi,
subito.
Carichi.
Emilio, ti vedo che scodinzoli. Trigrati.
Ragazzi, oggi è un grande giorno.
È verissimo.
Finalmente in questo studio percepisco del DNA diverso dal vostro. Ero ora.
Vai. Benissimo.
È proprio vero.
Contento. Bruno, ti lascio l'onore.
Perché oltre a essere giovedì, quindi abbiamo trascendenza, il trash che fa tendenza. Abbiamo, signori, oggi trattiamo di un argomento pazzesco.
Su questa sigla.
Ovvero quello di Pamela Prati, ma abbiamo chiamato
il
ancora
massimo.
Più alto, il massimo esponente mondiale del Pamela Prati Gate.
Bravissimo.
E signori, ecco qui per noi, direttamente da Fondi, Gianmarco Capasso.
Io in questo momento mi sento
emozionatissimo.
Povero, mi la prima parola che deve dire Giovanni subito gli spara, boom, la canzone.
Ma è giusto così perché bello, questa bello. Sigla.
Ma allora,
merita.
Ti abbiamo chiamato oltre perché, allora, sei il massimo esperto, ma non ce ne siamo accorti solo noi. Perché dici, praticamente hai mandato un'immagine con tutto lo schema del Pratigate.
In sostanza, io e il mio coinquilino, perché comunque giusto, va detto, io e il mio coinquilino abbiamo, ciao Nicolò, abbiamo deciso di costruire questo schema che racchiudesse tutti gli avvenimenti del Pratigate. E l'abbiamo mandato al l'email ufficiale di Barbara D'Urso, cioè Cara Barbara, chiocciolamediaset.it.
Lo sapete,
sei contanti. Scrivetele in massa.
Ovviamente senza ricevere alcuna risposta. Ma okay, durante la puntata di mercoledì, il mercoledì successivo di Live Non è la D'Urso, hanno mandato in onda esattamente il nostro schema rifatto.
Bruttissimo,
con
pazzesco. E ti sei sentito più onorato o più violato?
Ma forse un po' più violato, perché
non ti ha risposto.
Non mi hanno risposto, ma neanche a dire guarda dal nostro, il nostro il pubblico ci ha mandato, niente.
Però io l'ho appeso nella mia camera.
Io pure,
io sono molto contento di...
Ma partiamo con Pamela Prati, spieghiamo per chi non la conoscesse, chi non la conosce, però per chi non la conoscesse, chi non sapesse tutto, gli facciamo proprio tutta la storia. Partiamo dal principio. Chi era Pamela Prati?
Allora, Pamela Prati è una star del Bagallino.
Che tempi?
Show di tempi andati. E star del Bagallino, showgirl, sex symbol, come Eccola. Si autodefinisce. Okay. Si è autodefinita proprio lei in TV.
La sua pagina di Wikipedia, scritta da lei.
Sì, proprio sex symbol come prima cosa. E
è tutto, però poi
in questo momento un po' di decadenza. Così inizia però ad avere degli ospitate in TV e a parlare di questo suo amore verso questa persona, Mike Caltagirone, questo 54enne italiano imprenditore, grande imprenditore, a capo della Caltagirone Holding, okay, con il quale
ha un sacco di 100 vetrine tipo Caltagirone Holding, cioè, è proprio il nome di una società,
la Forrester.
Esatto, cioè, ma è anche la trama poi di tutto questo. È esattamente come una storia di 100 vetrine. E col quale avrebbe preso già in affidamento due bambini, Sebastiano e Rebecca.
Figli, le valigie, corri e li porti a scuola. E mamma fai questo, e mamma fai quest'altro, e mamma giochiamo.
Bellissimo. E qui abbiamo proprio lei
che parla dei figli.
Lei che parla dei figli di questo amore per Mike Caltagirone, con il quale convolerà a nozze l'8 maggio 2019.
Ok,
questo almeno era quello che sarebbe dovuto succedere.
Era un save the date.
Tant'è che aveva già venduto, ancora prima di iniziare i preparativi, l'esclusiva Verissimo.
Eccolo.
Okay. Per preparare il suo matrimonio. Solo che a un certo punto Dago Spia, che è un noto
sito di gossip,
inizia a mettere dei dubbi su questa storia e addirittura a dubitare dell'esistenza di questo Mike Caltagirone, che
non si è mai visto.
Non si è mai visto, perché lei ogni volta, in ogni intervista, appunto, parlava di questa persona molto riservata e che appunto si sarebbe mostrata solo alle telecamere di Verissimo il giorno del suo matrimonio. E niente, quindi insomma inizia questa una sorta di inchiesta.
Mi stupisce che non sia stato Report, tipo.
Sì, ma forse
Manca Panelli in prima fila.
Sì, Frido Ranucci.
Sì, ma cioè la testata giornalistica è comunque di livello, certo. Si parla comunque di programmi in prima serata. Si parla in particolare di Live Non è la D'Urso.
Vabbè,
comunque
certo. Chiedo scusa.
E abbiamo poi però l'inchiesta vera e propria in cui saltano fuori dei nomi pazzeschi.
Saltano fuori dei nomi pazzeschi. Tra cui abbiamo Eliana Michelazzo e Pamela Periciolo, che sono le sue due agenti che appunto vanno, diciamo, in giro per le trasmissioni a parlare proprio di questa storia e comunque a dire come i preparativi per queste nozze vadano a gonfie vele. Hanno già contattato un parroco a Roma,
creano un hype altissimo,
un hype altissimo che continua a salire. Noi vi faremo proprio cadere addosso dopo questa canzone. Houston, we have a problem. Ignition sequence starts.
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Ciao a tutti ragazzi, professori, docenti, personale amministrativo, gente del poli, insomma. Benvenuti a Spazio Infinito, io sono Giulia dal Planetario, qui con me in regia c'è Francesco. Entrambi vi salutiamo, vi diamo il benvenuto a Spazio Infinito, il programma che vi racconta tutto ciò che succede oltre l'atmosfera terrestre. Oggi in realtà no, non ve lo racconto cosa succede oltre l'atmosfera terrestre, restiamo ben piantati sulla Terra, ma con lo sguardo sempre rivolto al cielo. Parliamo di telescopi. Perché quanti di voi hanno mai utilizzato un telescopio? Soprattutto quanti di voi hanno un amico che possiede un telescopio ma non lo sa usare, si è scocciato, si è arrabbiato, non si funziona bene e quindi spesso capita che lo si compra, lo si usa una volta, non si riesce a usarlo e si mette via. E ci è capitato molte volte, soprattutto la gente viene a trovarci, spesso ci chiede ma come si usa, come funziona? Ecco, allora due o tre consigli e suggerimenti oggi ve li do per chi ce l'ha e non sa come usarlo o per chi magari vorrebbe comprarne uno. Tra l'altro questo periodo estivo è ottimo perché abbiamo Giove e Saturno da osservare, anche solo con un piccolo strumento si vedono benissimo, ne vale la pena. Cominciamo dall'ABC dei telescopi. Telescopi principalmente si dividono in due grandi categorie: i telescopi rifrattori sono quelli con le lenti e i telescopi riflettori sono quelli con gli specchi. Poi ci sono tutta una serie di sottocategorie a seconda della costruzione, dell'ottica, del numero di lenti, ma lasciamo perdere, concentriamoci su queste due differenze. Il telescopio rifrattore ha solo le lenti, quindi si guarda lungo il tubo, lungo l'asse del tubo sostanzialmente, al fondo c'è l'oculare. È uno strumento che può essere utilizzato con piacere, ma può avere dei problemi dovuti appunto alle lenti, l'aberrazione cromatica, cioè la luce che non viene rifratta nel modo opportuno, possono esserci dei piccoli difetti delle lenti in vetro. Io personalmente, ma è un gusto assolutamente personale, preferisco il telescopio riflettore, non ha tutti questi problemi, ha uno specchio anziché le lenti e che devia la luce, gli fa percorrere un cammino più o meno lungo all'interno del tubo del telescopio e poi ci manda con uno specchio a 45 gradi la luce nell'oculare, che quindi non è più al fondo del tubo ottico ma spostato di 90 gradi, molto più comodo anche da osservare, soprattutto se guardate oggetti molto alti in cielo, non dovete coricarvi per terra sostanzialmente. Questi due telescopi possono essere montati entrambi su delle montature, cioè delle sistemi che collegano il treppiede, la base, al tubo ottico dove ci sono le lenti e l'oculare. La montatura può essere alta azimutale o equatoriale. Equatoriale vuol dire che è allineata con l'asse terrestre, quindi si muove seguendo il percorso che fanno gli oggetti in cielo. È un po' più difficilina da utilizzare all'inizio, molto più comoda quando avete capito come funziona. A differenza dell'alta azimutale, che invece è più semplice da usare all'inizio, perché segue le coordinate geografiche, sostanzialmente latitudine e longitudine, si muove in orizzontale o in verticale, ma le stelle non si muovono così. Quindi è vero, è più facile da utilizzare all'inizio, ma se volete seguire un oggetto per un po' di tempo dovete stare costantemente a muovere i due assi del telescopio. Con la montatura equatoriale invece è molto più comodo.
Buonasera a tutti, bentrovati a Track 01, la trasmissione che parla di musica indipendente. Sì, si può dire.
Ciccio, lanciatissimo con le definizioni.
Sì, sì, siamo musica emergente, mettiamola così, torinese non solo. Io sono Ciccio Galì, con me c'è il grande, grandissimo, fedelissimo Matteo Merena.
Salve. Buonasera a tutti, salutiamo Irene.
Cioè la fedelissima Irene che ci salva la vita tutte le settimane, dobbiamo dirlo.
Sì, perché ci teniamo a sottolinearlo spesso che le sorti di questo programma dipendono da Irene.
Non
saremmo persi.
Non saremmo nulla, non esisteremmo. Sì.
Come si introduce un ospite quando arriva qualcuno a casa e dici benvenuto a 301 Ian dei Flatmates?
In realtà ero già qui presente ma stavo
nascosto. L'abbiamo messo nell'angolo e abbiamo detto stai qua un attimo che poi...
Benvenuto.
Grazie mille.
Togliti pure le scarpe come fosse casa tua.
Non so se convenga. No, comunque grazie mille per l'invito e ho ricevuto la chiamata da Irene e ho detto "Bon, sì,
facciamolo, famo sta mattata". No.
Tanto in effetti in tutti questi anni di poli non ero mai venuto a Track 01.
Cioè sempre una prima volta.
Esatto,
cioè... Quindi sei un ingegnere.
Eh sì, ci stiamo provando.
come tutti, è il mantra
mood
che sento ripetere
di tutti più o meno. Ma invece, piuttosto di parlare di te come ingegnere, ti chiederei di parlare di te come membro dei Flatmates
205.
Ecco. O 205, perché
c'è sempre stato un dubbio tra noi, ecco. Se si dice 205 all'inglese o 205, come,
Blink.
Come preferite.
Diciamo che sotto questo aspetto lasciamo libera interpretazione, nel senso che... anzi, sotto questo aspetto diciamo che cerchiamo sempre di dire, boh, chiamaci come vuoi,
basta capisci che siamo noi.
Basta che ci chiami, se ci chiami a suonare siamo contenti. E, diciamo che, allora, facendo musica in inglese, in effetti è più consono 205. Però, visto che abbiamo un pezzo in italiano, allora è anche 205.
Va bene lo stesso.
Va a momenti, esatto, all'interno del set va a momenti.
Ecco, tu oggi sei qui da solo, abbandonato dai tuoi compari.
Che tristezza.
Sti stronzi. No, poverini, li salutiamo.
Sono tutti a lavoro, tra l'altro. Quindi, no, avessero potuto, cioè, gli ho detto, raga, ma chi se ne frega, venite lo stesso.
Il lavoro,
capo,
sti
ci parlo io, risolvo io, tranquilli. No, però, hanno detto, dai, prossima volta.
Quindi, invece, appunto, ti chiederei di parlarci un po' del progetto.
Allora, noi siamo un gruppo attivo da qui a Torino da 3 anni. 3 anni e mezzo quasi. E di solito facciamo live, nel senso che ci piace molto, crediamo molto nel fare i concerti. Diciamo che prendiamo un po' tutto quello che ci capita, ovviamente sopra una certa soglia minima di accettabilità, però
di dignità, non so come dire, in qualche modo.
Sì, diciamo che la gavetta è sempre lunga da fare, però cerchiamo di... E niente, facciamo live, suoniamo, ci divertiamo. Abbiamo rilasciato un anno fa un EP che si chiama Leave It All, reperibile su tutti i canali Spotify. Esatto.
Valide eventuali.
Esatto. E ieri, tra l'altro, abbiamo fatto uscire il nostro primo videoclip. Quindi in realtà abbiamo una novità, perché non avevamo mai fatto questo tipo di lavoro. Che tra l'altro è un videoclip fatto con i ragazzi della magistrale del Poli.
Ah, di ingegneri
sì, ingegneri del cinema, come anche noi. E infatti è una cosa molto homemade qui in questo luogo pulito.
È bella questa cosa comunque.
Sì, diciamo
di reperire i talenti, i lavoratori direttamente dal...
Sì, è vero, è un modo anche per, come dire, cercare ognuno di valorizzare ciò che fa. Per esempio il mio amico, appunto, punta molto sul fare il regista videomaker, e allora si è buttato in questo. È stato figo come esperienza. Ieri finalmente uscito, dopo qualche mese che stava bollendo in pentola il... come dire, tutte le varie...
progetti, l'idea...
il progetto, le bozze, tutto. E niente, si chiama MS Story, cantata in inglese. E, boh, su YouTube sta facendo comunque... ha avuto un buon successo in queste 24 ore. Sto cercando di farlo condividere agli amici.
Benissimo. Allora direi che in plastica. Questa sede purtroppo non possiamo vederlo, ma ve lo facciamo ascoltare. Quindi questi sono i Flatmates con MS Story. Sei la mia città, fuori dal cielo.
Buongiornissimo ed eccoci arrivati ad un'altra puntata, un'altra
Benvenuti
settimana.
Benvenuti a Torino Free Time.
Sempre insieme, sempre qui, sempre allo studio di via Boggio.
Squadra vincente non si cambia.
Mai, brava, ormai ha fatto il motto di questa trasmissione. Siamo sempre arrivati ad oggi un po' veneziana con queste magliettine a righe. Sempre Lisa, e oggi abbiamo una puntata un po' particolare, anche la più importante, quella a cui tenevamo di più questa settimana. Oggettivamente.
Sì, riguarda l'evento più importante della settimana a Torino.
Perché siamo una settimana un po' particolare, è il mese del Pride in generale, dell'orgoglio. E questa settimana cade a Torino, questo sabato verrà a Torino, e quindi con chi potevamo parlare se non niente poco di meno che la coordinatrice, sì, la dottoressa Vetrano, che è in linea con noi dalla sua macchina, gentilmente ci ha fatto questa gentile concessione. Dottoressa Vetrano, batta un colpo se ci sente.
Buongiorno, sì, ci sono, mi sento.
La sentiamo molto bene.
Grazie ancora, dottoressa, per aver accettato il nostro invito e essere qui metafisicamente con noi. Non proprio fisicamente, però appunto metafisico sì. E abbiamo tante curiosità e tante cose da chiedere. Prima di tutto, cosa succederà il 15 di giugno a Torino?
Allora, vi darò delle informazioni tecniche sul ritrovamento e la...
Certo, sì, sì.
La, così almeno per chi volesse,
esatto,
partecipare.
Esatto, esatto. Ci dia quasi sia una guida da seguire se una persona che ascolta la trasmissione volesse venire e partecipare attivamente.
Perfetto, allora noi avremo il concentramento delle persone e dei carri alle 16.30 in corso Principe Oddone, angolo Piazza Statuto.
Ok, certo.
Là ovviamente quelle persone che dovranno allestire i carri si troveranno prima, ma per la gente che vorrà venire a partecipare l'appuntamento è quello. E da lì si snoderà questo cordone, perché speriamo ci sia tanta gente che percorrerà le vie del centro. Le vie del centro con via Cernaia, una deviazione che passerà dietro Piazza Solferino perché ci sono dei lavori in corso, ahimè, e poi riprenderemo via Santa Teresa per arrivare in Piazza Castello, via Po, termine della sfilata, della manifestazione in Piazza Vittorio, dove verrà allestito un palco dal quale verranno fatti gli interventi delle varie associazioni che parteciperanno al Pride, intervallati da alcuni momenti di spettacolo e di musica.
Ok, che sono molto sempre molto, molto caratteristici, molto belli, devo dire. Almeno l'ultimo a cui sono stato è stato veramente bello. Lanciate un po' dei messaggi tra tutti i festoni e la musica, si lancia anche qualcosa.
È un po' il momento clou, in realtà.
Esatto, sì, infatti forse è il più importante, a parte la camminata che fa sempre bene farla in compagnia, però insomma, che per sensibilizzare soprattutto al giorno d'oggi che... urge farlo.
Mai come in questo periodo, oltretutto le famiglie arcobaleno sono prese di mira dal nuovo governo, perché vorrebbero proprio cancellarci in qualche modo. Il ministro Fontana ha detto che non esistono le famiglie arcobaleno e ogni azione politica, ogni dichiarazione va in quel senso, quindi certo. Le nostre rivendicazioni sono sempre di tutela verso i nostri figli e noi le abbiamo aggiunte nel documento politico, perché comunque sono istanze politiche che tutto il coordinamento, gran parte del movimento LGBTQ condivide, perché rientrano in quelle che sono le libertà individuali,
certo.
No?
Che è sempre quello che è stato un po' minato di tutta la comunità, indipendentemente dal tipo, che siano semplice lesbico oppure trans oppure appunto famiglia arcobaleno, quello che si è sempre andato ad attaccare è proprio la libertà di espressione, di
sì,
essere...
quello che unisce, diciamo.
Esatto.
La libertà di essere quello che si è.
Esatto.
Fondamentalmente questo, perché nella nostra piattaforma politica che quest'anno, cioè da 2 anni fa noi abbiamo creato il Piemonte Pride, quest'anno siamo arrivati ad averne ben 5 Pride in Piemonte e ci auguriamo il prossimo di riuscire a farne qualcuno di più, anche perché i tempi sono cupi, ci sono attacchi alle libertà individuali su ogni fronte, non solo sui diritti civili, ma anche sui diritti sociali ci cerca di fare un arretramento. E quindi il nostro documento politico quest'anno è molto intersezionale, perché abbiamo voluto costruire a 50 anni dai moti di Stonewall un Pride antifascista, antirazzista, antiomofobo, no? Perché
certo.
la storia ci insegna che ci sono dei limiti da non barcare, dei limiti di non ritorno.
Esatto, che non dovrebbero... Sì, che non c'è.
È giusto che rimanga vivo un po' in tutti i posti. Anch'io sono di Alba e anche ad Alba l'hanno fatto il Gay Pride, cioè
sì,
sono diversi
sì, di
anni,
Alba,
quindi anche in centri più piccolini è bello che ci sia
partecipazione,
che ci sia questa cosa qua, sì.
Molto bello,
più ci sei in provincia e più in realtà è un argomento difficile da affrontare.
Sì.
La novità di quest'anno che noi abbiamo chiesto alle forze politiche che vorranno partecipare al Pride di firmare convintamente il nostro manifesto politico, il nostro documento, proprio perché ci sono tanti punti che per noi sono importanti, sono punti di diritti civili, ma tanti punti di diritti sociali. Quindi qualcuno dei nostri volontari, qualcuno del coordinamento passerà con il nostro testo chiedendo di fermare. Ad oggi abbiamo già avuto tante adesioni di forze politiche che hanno deciso di aderire e di fermare questo documento, perché sul palco ovviamente non avremo il tempo per poter,
certo, e fare tutto per poterlo sviscerare tutto, certo,
però
certo.
Sulla nostra pagina segreteria@torino.it c'è il documento politico da poter leggere, e sarebbe interessante leggerlo perché appunto riguarda proprio l'intera società, ma l'intera Europa.
Ladies and gentlemen, welcome to the show. This is Non Solo Poli.
Buon lunedì!
Buon lunedì, ciao a tutti.
Quanta enfasi per essere,
ciao,
lunedì.
Ciao, ciao, sì, infatti un po' troppo. Le mie condizioni di salute non sembrano migliorare.
No, 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 no. Ma abbiamo fatto questa puntata di lunedì solo per questo evento qui. E era già capitato qualcosa sui ponti poco tempo fa, non l'abbiamo colto. Questa volta non potevamo lasciarci,
siamo fatti trovare impreparati,
sfuggire questo evento. L'11 giugno 2019, sempre, ricordiamolo, perché 2019, ore 8:30, quindi si inizia presto. Monitoraggio e diagnostica strutturale applicata ai ponti, esperienze americane e italiane a confronto nell'aula magna del Politecnico di Torino.
Che
bene,
meraviglia.
Bene.
Che meraviglia.
Allora, non entriamo nei tecnicismi perché noi di ponti
non capiamo.
Non capiamo. Non capiamo.
Quindi abbiamo chiesto a qualcuno che forse poteva saperne un po' meno di noi, cioè il nostro pubblico.
Il nostro pubblico.
Gli ascoltatori.
Abbiamo rivolto al nostro pubblico tramite i social, e torna alla nostra rubrica social, la domanda, che è più domande veramente in una. Cioè,
la domanda con delle sottodomande, con diciamo, delle precisazioni.
Dovete costruire un ponte, così.
E fino a qui.
Vi incaricano di costruire un ponte, voi dovete costruirlo da qualche parte, o dovunque volete,
vogliate.
Ovunque, con un materiale che naturalmente scegliete.
Possiamo
voi.
Possiamo dire che sono stati pochi quelli che hanno rispettato ogni punto della nostra domanda,
sì,
però
sì.
Vabbè.
Ricordiamo, in che periodo siamo, a chi abbiamo fatto le domande. Sono studenti in sessione.
Sono studenti in sessione, con difficoltà.
E lo capirete dalle risposte che abbiamo ricevuto.
Ma Gianmarco, che ti hanno risposto?
Quindi guarda, per restare in tema sessione e disperazione, una mia compagna di corso mi scrive: lo farei dal balcone di casa mia all'aula studio più vicina, e lo farei in lacrime di studente in sessione. Poi mi scrive: il perché è ovvio, meno 12. Io non so che cosa c'è tra 12
me,
giorni.
12 giorni ci avete un esame.
Io non lo so perché ha scritto meno 12, esame, ho tanta paura.
Potrebbe, chi lo sa, chi lo sa. Io invece ti parlo di un grande classico che è ormai nei cuori un po' di tutti. È il ponte sullo stretto di Messina, appunto, che deve essere fatto, e ce lo ricorda Steven, dice: quando lo facciamo? Ormai i tempi sembrano maturi, chissà.
Io invece ho molte risposte personali che però ve le racconto dopo. Prima vi voglio dire questa risposta patriottica: tra Termoli e le isole Tremiti, per dimostrare che sono molisane e non pugliesi, e per noi poveri, perché comunque se no alle Tremiti ci vai magari con la barchetta,
costa un po'.
Con un ponte
vai prima,
5 euro di pieno,
devo dirti. Forse esteticamente non è il massimo, però
Lucrezia Lapidaria mi scrive: chiedi a Berlu.
Vabbè,
io direi che prima di dare le prossime perle di ingegneria civile, mandiamo una canzone spettacolare.
Radio Stonata e Radio Onde Quadre presentano Poltronissima con Luca e Max.
Buonasera a tutti quanti.
Buonasera.
Venerdì 14 giugno ed è di nuovo Poltronissima con Luca e Max. Ciao Maxone.
Ciao Luca.
Benvenuti tutti quanti a una nuova puntata di Poltronissima. Salutiamo tutti gli amici di Radio Stonata che ci ascoltano sulle onde di www.radiostonata.com
e gli amici di Onde Quadre su www.ondequadre.polito.it.
E il nostro regista Franky Ciuffo. Francesco, il ciuffo è sempre più lungo, Maxone.
È un ciuffolone proprio adesso.
È un ciuffolone alla grande, devo dire, una bella crema a questo punto.
Bravo, bravo.
Salutiamo gli amici qui che insomma ci seguono anche dal Politecnico di Via Boggio 65A. Come sempre la cultura all'interno di questa grande istituzione universitaria.
Oh, e questo ci piace tantissimo,
è
Luca.
Vero, assolutamente sì. Oggi una puntata di Poltronissima, la prima di una lunga serie. Proprio di puntate dedicate alla bellissima stagione prossima, in questo caso 19-20 di Torino Spettacoli. Perché noi abbiamo assistito a una bellissima conferenza stampa il 6 di giugno. un parterre di ospiti fantastico.
Altro sì, che la notte degli assolutamente. Oscar. Poi gli spettacoli che arriveranno qua a Torino sono tantissimi, sono e veramente belli. E gireranno per tutta Italia. È vero che parliamo di Torino spettacoli, sì. Ma italiani, ascoltate, perché potrebbero arrivare nella vostra città.
No, questo è assolutamente vero. Noi abbiamo la fortuna di presentare questo cartellone, però sono spettacoli assolutamente itineranti.
Vero.
Oggi sarà la prima di una serie di puntate, come dicevamo, e quindi direi subito, partiamo col primo jingle. E vediamo chi è il primo
ospite di oggi.
Oggi a Poltronissima, chi c'è sul palco?
E oggi a Poltronissima c'è sul palco? C'è una carissima amica che nella prossima stagione torna a Torino. Tutta una squadra torna a Torino. Viviana Colais in linea
ciao,
con noi.
Vivi.
Ciao Vivi.
Ciao Max, ciao. Che piacere, quanto tempo!
Quanto tempo, è vero?
Allora,
intanto la scorsa settimana ci siamo visti alla conferenza stampa, è stato bellissimo perché insomma tu eri ancora più bella del solito con questo tubino di raso nero,
con questi capelli lisci biondi. Questa donna è super sexy.
Top, assolutamente.
Oh, grazie ragazzi, in realtà come sapete il giorno prima mi ho chiesto ma che clima c'è a Torino?
È vero, ci messaggiavamo, non metti i sandali.
Sì,
e questo clima
sì,
un po' ballerino.
Senti, Vivi.
Allora, la prossima stagione, lo stavamo dicendo, insomma, diciamo dal 18 al 23 di febbraio, noi lo possiamo dire 2020,
lo diciamo.
E intanto location Teatro Alfieri.
Mamma mia,
che disastro sogno. Di Peter Pan. Sì, cioè, ma raccontaci un po' un sogno,
Allora, guarda, vabbè, tu lo sai, io amo questo spettacolo che disastro di commedia. Peter Pan Goes Wrong è il seguito di Che disastro di commedia in un certo senso, nel senso che il format è lo stesso, gli autori sono gli stessi, quindi la compagnia inglese che è la Mischief Company dopo Che disastro di commedia dice ok, che facciamo? Facciamo Peter Pan, però un Peter Pan che va male, quindi c'è la compagnia amatoriale, nel nostro caso la solita, che decide di mettere in scena Peter Pan, però per arrivare alla fine dello spettacolo puoi immaginare che quello che è successo a Che disastro di commedia qua si raddoppia, ok? C'è gente che vola, gente che prende grattacieli mentre vola, la casca a fuoco e fiamme anche in questo caso, barche che cadono, gente che si rompe la gamba, c'è forte segate, succede di tutto. Il cast è lo stesso di Che disastro di commedia, quindi tutti gli spettatori che hanno avuto il piacere di vederci al Gioiello per 2 anni di seguito, ribadisco, due anni
grande
di seguito
successo,
sold out.
Grandissimo.
Torino, grazie.
No, grazie a voi che siete straordinari.
No, ma noi ci riempie veramente il cuore venire da voi, veramente tanto.
Per noi è sempre un piacere avervi qui a Torino.
Sì, ma già è solo il fatto però di pensare che ancora di più di Che disastro di commedia io vi regalerei un'acqua santiera da mettere all'ingresso del palco.
Io ho il terrore.
No, ma anche perché tu, esatto, poverina, anche insomma i lividi erano il minimo,
io,
no?
Bravo, in questo caso io l'unica... Ancora non l'ho visto a Londra perché in terra riprenderà il tour, mi sembra, da ottobre,
perché
è stato fermo per un po' e ora sta solo in Nuova Zelanda. Però ho avuto la fortuna al 31 dicembre 2016 di vederlo sulla BBC perché hanno fatto una puntata speciale per la BBC che ora non si potrà più su internet, quindi con anche personaggi famosi in alcuni ruoli. Beh, per dirvene una, cioè noi abbiamo i tiranti e voliamo davvero, balliamo e cantiamo, cioè Stefania che fa il campanellino, cioè
certo. La nostra Trilli.
Tutti cantiamo e balliamo, quindi ci saranno delle robe fighissime, assolutamente fighissime.
Ci credo.
E ne siamo contentissimi, in questo caso cambiamo regista, quindi non c'è Max Bell, ma c'è Adam Megiddo che è sempre questo cognome è un po' italiano, però in realtà sempre inglese ed è quello
ufficiale, perché sembra un po' italiano in effetti.
Sì, poi scopriremo se è italo-inglese.
Tanto insomma tu della serie con l'Inghilterra sei anche un po' chic to chic.